tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
20 anni fa veniva firmata dalla Chiesa Cattolica e dalla Federazione Luterana Mondiale una dichiarazione storica, un accordo sulla dottrina della giustificazione, tema su cui il cristianesimo si era spaccato all'epoca di Martin Lutero.
Ne parliamo a Tempo dello Spirito questa mattina. Buongiorno, ben ritrovati a questa nuova puntata della nostra trasmissione da Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Nella rubrica La musica e lo spirito, Claude Haury questa mattina evoca per noi una scena incredibile. 5.000 soldati, prigionieri dei tedeschi, allineati in un campo di concentramento nel gennaio del 1941, ascoltano in religioso silenzio una composizione del musicista francese Olivier Messiaen.
Cambiamo scenario nella rubrica La vita nelle parole. Saliamo in montagna per cogliere lo spirito, i valori di questo particolare ambiente.
È con noi questa mattina in studio Gino Driussi, che per la rubrica Incontri e Dialoghi sta realizzando numerose interviste. Buongiorno Gino.
Buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori.
Di che cosa parlerai questa mattina?
Ho tentato di fare un bilancio dei 20 anni trascorsi dalla firma della Dichiarazione Cattolico-Luterana sulla dottrina della giustificazione.
Un tema teologico, quello della giustificazione, che, lo accennavamo all'inizio, ha separato le confessioni cattolica e protestante per molti secoli. Ma quello che forse può interessare il nostro pubblico è capire se questa dichiarazione, che risale al 1999, abbia avuto degli effetti positivi e concreti sulle relazioni ecumeniche. Gino.
È proprio questo, infatti, il tema centrale che ho affrontato con due interlocutori. Fulvio Ferrario, docente di teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Roma, di cui è anche decano, e Don Angelo Maffeis, cattolico, professore alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e per più di un decennio membro della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Due personalità che su questo argomento hanno certamente molto da dire.
Incontri e dialoghi. A cura di Gino Driussi.
Compie 20 anni la dichiarazione congiunta cattolico-luterana sulla dottrina della giustificazione. L'importante documento che ha posto fine a uno dei conflitti chiave nati con la riforma protestante venne infatti firmato il 31 ottobre 1999 ad Augusta o Augsburg in Germania dall'allora presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, cardinale Edward Idris Cassidy, e dall'allora presidente della Federazione Luterana Mondiale, il vescovo tedesco Christian Krause. A quello che inizialmente fu solo un accordo cattolico-luterano si sono in seguito unite altre 3 confessioni cristiane, nel 2006 i metodisti e nel 2017 i riformati e gli anglicani. Per riparlare di questo accordo 20 anni dopo ci siamo rivolti a 2 teologi, il valdese Fulvio Ferrario e il cattolico Don Angelo Maffeis. A quest'ultimo abbiamo chiesto innanzitutto di riassumerci i punti principali della dichiarazione.
L'accordo toccava uno dei punti centrali della polemica che si era accesa all'epoca della riforma con la interpretazione che Martin Lutero aveva dato della lettera ai Romani e con la centralità di questo tema della giustificazione su cui si è consumata poi quella rottura, il dissenso che sarà sancito dal Concilio di Trento. Il punto fondamentale, dicei, dal punto di vista metodologico, che ha permesso il superamento delle controversie del XVI secolo, è stata una nuova lettura, un nuovo ascolto della testimonianza biblica. In particolare gli esegeti cattolici e protestanti si erano incontrati nell'interpretazione della dottrina paolina della giustificazione. Questo ha permesso di formulare nella dichiarazione congiunta anzitutto una professione di fede nel contenuto fondamentale di questa dottrina. E alla luce di questa comune professione di fede è stato possibile riconoscere la legittimità delle diverse interpretazioni dottrinali che la tradizione luterana e cattolica hanno dato di questa dottrina. Quindi direi il cardine è una comune professione di fede nella salvezza che Dio dona gratuitamente all'umanità e che permette poi anche di rispondere con le opere di carità che la creatura umana è chiamata a compiere. E su questa base è possibile dire, come si vede chiaramente nella quarta parte della dichiarazione, quando i cattolici affermano, intendono dire, quando i luterani dicono, intendono dire, una interpretazione convergente che rispetta al tempo stesso le forme differenti che questa dottrina ha assunto.
Ma quali conseguenze ha avuto questo documento per le chiese che lo hanno firmato? È stato messo in un cassetto oppure ha cambiato qualcosa nei rapporti tra le chiese? Fulvio Ferrario.
Io credo che sia semplicemente onesto dire che esse sono state molto inferiori a quanto soprattutto i protestanti si aspettavano. Cioè le chiese protestanti si aspettavano passi avanti sul cammino della comunione visibile tra le chiese, in particolare almeno uno preciso, cioè la cosiddetta condivisione eucaristica tra cattolici e protestanti. Questo non c'è stato. La ragione cattolico-romana per questo è stata che la dottrina della grazia è un punto, ma su altri rimane un dissenso incolmabile. Quindi direi, certamente è stato un fatto significativo, credo che sul piano delle conseguenze concrete lo sia stato molto meno, credo anche che una certa propaganda ecumenica, diciamo così, cioè la gran cassa della fabbrica di documenti che costituisce spesso l'ecumenismo, abbia un po' accentuato anche adesso la ricorrenza del ventennale, insomma, abbiamo un po' accentuato l'episodio rispetto alla sua ricaduta sulla vita delle chiese. Ma non voglio negare che le affermazioni, dal punto di vista di un teologo, perché io credo che sia lo 0,1% della popolazione delle chiese che può leggere quel testo e capirci qualcosa, dal punto di vista di un teologo il testo ha degli elementi molto interessanti.
Dopo la firma della dichiarazione di Augusta, altri passi importanti sono stati effettuati nel dialogo tra Chiesa Cattolica Romana e Federazione Luterana Mondiale. Ne cito uno su tutti: la partecipazione di Papa Francesco a Lund in Svezia all'apertura del 500° anniversario della Riforma il 31 ottobre 2016. Tuttavia c'è chi esprime delusione perché non si vedono ancora risultati concreti da questo riavvicinamento. In particolare, lei lo ha già ricordato, per quanto riguarda l'ospitalità eucaristica, tuttora negata da parte cattolica. A questo proposito vorrei chiedere quali sono gli ostacoli da superare e lei cosa si aspetta?
Gli ostacoli da superare dal punto di vista cattolico sono semplicemente che gli altri non sono cattolici, cioè che il ministero delle chiese evangeliche non è un vero ministero secondo Roma, cioè il pastore non è un vero prete, e questo rende invalida l'Eucaristia praticamente. Guardi, io mi aspetto pochissimo, cioè vorrei, primo, che i protestanti la smettessero di piagnucolare su questa cosa, cioè che Roma è cattolica, forse bisogna prenderne atto, voglio dire, e anche il Papa è cattolico, simpatico finché si vuole, eccetera, eccetera, ma è il Papa, il capo della Chiesa cattolica, primo. Secondo, io penso che dal punto di vista dell'agenda di Francesco, l'ecumenismo classico, diciamo, cioè i rapporti tra le confessioni, non siano una priorità. Cioè, Francesco incontra tutti, io credo che lo faccia con convinzione, penso che lui davvero creda nell'incontro. Non credo che dal suo punto di vista le ragioni, per esempio, che impediscono l'intercomunione siano molto importanti, ma c'è già troppe grane nella sua chiesa per impegnarsi anche su queste. Io credo che i protestanti dovrebbero essere più protestanti, cioè smettere questo spettacolo un po' poco dignitoso, diciamo, del corteggiatore respinto, e semplicemente fare quello che si può fare, dove si può fare.
Sugli ostacoli ancora da superare, questo il parere di Angelo Maffeis.
Anzitutto sottolineerei che questo fatto della commemorazione della riforma del 500° anniversario nel 2017 ha visto una significativa partecipazione anche da parte cattolica. Quando uno tiene presente cosa sono stati i centenari della riforma nei secoli precedenti, pensare che il Papa di Roma abbia condiviso, perché è stato un vero e proprio invito comune formulato dalla Federazione Luterana Mondiale e dal Papa a questa celebrazione, certamente è un segno del cambiamento di clima e di relazioni che sono avvenute. Certamente il risultato di questa dichiarazione può essere letto o dal punto di vista di quello che di positivo è accaduto, oppure da quello che di positivo ci si attendeva ma non è accaduto. E certamente su questo secondo versante una forte attesa, soprattutto da parte protestante, ma non solo, era un allargamento delle possibilità di una condivisione dell'Eucaristia. Questo non è avvenuto perché la Chiesa Cattolica sostanzialmente non ha modificato la normativa canonica che è stata riveduta in qualche misura col Vaticano II, ma che ordinariamente non permette questa partecipazione comune. Mi pare che la ragione di fondo sia il fatto che c'è una differente comprensione della Chiesa, mentre per le chiese di tradizione evangelica la dottrina della giustificazione è in qualche modo il tema fondamentale del consenso della fede, e quando la Chiesa è d'accordo su questo, in fondo non ci sono motivi per impedire la comunione ecclesiale. Per la tradizione cattolica, oltre a questo nucleo fondamentale, ci sono altre realtà ecclesiali. Pensiamo al collegio episcopale con a capo il Papa, pensiamo alla continuità storica della Chiesa, che pure vengono considerate necessarie.
Prima di proseguire vogliamo ricordare che potete riascoltarci attraverso il sito della RSI.
Infatti tutte le puntate di Tempo dello Spirito si possono riascoltare e scaricare collegandosi alla pagina dedicata alla nostra trasmissione.
La musica e lo spirito, torna il settimanale appuntamento con Claude Hauri, che è qui in studio con noi questa mattina. Buongiorno.
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
La musica che sentiamo in sottofondo ci porta in un preciso luogo, in un preciso momento della storia recente.
Ci porta a Görlitz e siamo nel 1941.
Un campo di prigionia dove i tedeschi hanno raccolto prigionieri provenienti da vari paesi europei, tra questi un grande musicista,
Olivier Messiaen.
Un compositore francese al quale il comandante del campo chiede di comporre un brano. Messiaen risponde
con un capolavoro, con il Quatuor pour la fin des temps, per violino, clarinetto, violoncello e pianoforte. La scelta della strumentazione è naturalmente dettata dal fatto che ci sono tre musicisti insieme a Olivier Messiaen che sono prigionieri in questo campo.
La musica e lo spirito. A cura di Claude Hauri.
Riprendiamo il discorso di prima. Ci troviamo a Görlitz, un campo di prigionia tedesco, nel quale si trova Olivier Messiaen, il compositore francese, al quale è stato chiesto di comporre un brano. Lui risponde positivamente e compone un pezzo incredibile in questa atmosfera del tutto surreale. A che cosa si ispira?
Si ispira a un passaggio biblico dell'Apocalisse di Giovanni, un passaggio ben preciso che è dal capitolo 10, primi 7 versetti. E vidi un altro angelo possente che scendeva dal cielo avvolto da una nube. Poi l'angelo fece questo giuramento: Non vi sarà più dilazione di tempo, ma nel giorno in cui si farà sentire la voce del settimo angelo e quando si disporrà a suonare la tromba, allora il mistero di Dio sarà compiuto.
Sono parole abbastanza oscure, ma che trasmettono una concezione molto precisa, quella della cancellazione del tempo. Non c'è più il tempo, e per Messiaen in qualche modo lì a Görlitz appunto si è realizzata questa condizione: non c'è più il tempo è cancellato, e allora nasce questa musica.
Esattamente, lui non parla di una fine della prigionia o della liberazione, no, assolutamente, lui intende proprio la fine della nozione di passato e di futuro, ovvero l'inizio dell'eternità.
E in questa eternità compone questa musica che lui esegue in condizioni particolari.
Sì, dobbiamo immaginarci, siamo in gennaio, il 15 gennaio del 1941, la temperatura esterna è attorno ai 15 gradi sotto zero, ci sono 5.000 compagni di prigionia che ascoltano una musica che è estranea al loro gusto. Molti di loro non hanno mai sentito neppure lontanamente qualcosa che assomigli a questa musica. Eppure Messiaen molti anni dopo dirà che mai aveva avuto ascoltatori più attenti e comprensivi. Suonano strumenti di fortuna, perché ovviamente trovare un pianoforte, un clarinetto, un violino e un violoncello non è stato facile, eppure l'hanno trovato in qualche maniera.
Ma si sa qualcosa delle reazioni del pubblico, dei prigionieri che hanno ascoltato quell'esecuzione?
Ci sono stati tramandati alcuni commenti grazie al fatto che veniva pubblicato un giornale da questi prigionieri francesi, un giornaletto del campo, e ci sono due frasi che trovo straordinarie e ve le cito. Questa musica ci riscatta tutti, un riscatto sulla prigionia, sulla mediocrità e soprattutto su noi stessi. La cosa fondamentale nell'ascoltare questa musica non è ritornare dove siamo, ma a ciò che siamo.
Una musica che risuona mentre le armate tedesche stanno vincendo su tutti i fronti, veramente sembra l'inizio di qualche cosa che non si era mai visto prima. Per Messiaen il tempo si è fermato, si è cancellato. La sua composizione, Claude Haury, ricordiamolo ancora una volta.
Un movimento del suo quartetto per la fine dei tempi, il quinto movimento, Lode all'eternità di Gesù. E Messiaen scrive: qui Gesù è inteso soprattutto come la parola, una grande frase infinitamente lenta di violoncello, magnifica con amore e riverenza l'eternità di questa parola dolce e potente, che gli anni non possono consumare. Maestosamente la melodia s'appiana in una sorta di lontananza tenera e somma. In principio era la parola, e la parola era in Dio, e la parola era Dio.
Thank you. Ogni domenica è con noi Sabina Baral, che propone dei percorsi tra spiritualità, Bibbia, musica e letteratura, a partire da una parola chiave.
E la parola da cui prende spunto oggi è montagna. La sua maestosità, il senso di limite che può incutere in chi si confronta con quel paesaggio, la fatica di chi sceglie di vivere in quell'ambiente.
E poi le suggestioni bibliche, incontri, rivelazioni, tragedie si svolgono sulle vette dei monti anche nelle pagine della Bibbia.
La vita nelle parole. A cura di Sabina Baral.
Quando si parla di montagna, molti pensano alla bellezza dei suoi paesaggi. Monti maestosi, vette che sfidano il cielo, paesaggi immacolati e splendidi panorami. Ho incontrato più volte tale poesia, ma la montagna per me ha anche molto a che fare con la fatica di chi la abita, di chi lavora la sua terra aspra, gente solida che sa fare i conti con le difficoltà che una terra può riservare, gente che talvolta per rafforzarsi si è anche un poco indurita, mentre invece non ho mai compreso pienamente la passione degli alpinisti, di chi sfida la montagna rischiando la propria vita. Forse perché le alte quote mi hanno sempre ispirato un profondo senso del limite, una sorta di atto di rinuncia che credo abbia a che fare con l'umiltà della gente di montagna che ho conosciuto. Così avviene anche per la mia fede. So bene come molti grandi eventi di rivelazione nella Bibbia siano avvenuti proprio su una montagna. Ma non penso che la montagna sia necessariamente il luogo privilegiato di incontro tra noi e Dio. Non è nel silenzio di un paesaggio, né nella contemplazione della natura, che ritrovo la parola e la presenza di Dio. Dio non si lascia ingabbiare, ci sfugge in continuazione, è impossibile penetrarne il mistero. Così come guardo con sospetto l'alpinista che sfida la montagna in maniera spericolata, così mi fa paura l'uomo che vuole raggiungere Dio. L'incontro con Dio è piuttosto una tensione continua, un cercarsi e respingersi che produce fatica e che non si dà una volta per tutte. È una ricerca che non separa l'alto dal basso. La Bibbia ce lo spiega bene. Sul monte Sinai Mosè sale per ricevere la legge, ma al contempo, sul monte Moria, Abramo sfodera il coltello contro la gola del figlio. La montagna come scenario di grandi imprese, dunque, ma anche di immense tragedie. La montagna biblica, inoltre, è anche un luogo in cui avvengono continui ribaltamenti o colpi di scena. Un esempio è la montagna su cui Gesù proclama beati gli ultimi, i poveri di spirito. Gesù, senza nessuna rivoluzione, ma con parole di rara dolcezza, sa sconvolgere tutti i ranghi. La montagna dunque non è il luogo privilegiato in cui incontrare Dio. Non è nemmeno lo spazio alto che ci preserva dalla nostra quotidianità con le sue banalità, piccole meschinerie e superficialità. Perché Dio ci viene incontro nelle nostre vite così come sono. Lui fa risplendere la sua luce anche dove regna il buio, dove rischiamo di perderci e la nostra umanità fa i conti con le sue bassezze e i suoi piccoli grandi slanci.
Il kitanan pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver.
quanto è bella la montagna è come poter immaginare, guardando il volo di una rondine, che l'autunno è già arrivato. Con il brano del cantautore francese Jean Ferrat giungiamo adesso al terzo passaggio di questa riflessione curata da Sabina Baral.
Diamo la parola al celebre scrittore e giornalista italiano Giorgio Bocca. Ascoltiamo un passaggio tratto dal suo libro Le mie montagne, gli anni della neve e del fuoco. La lettura è affidata alla voce di Max Zampetti.
Il terzo miracolo si ripeterà ogni primavera. Ma se non sei un pastore che si è alzato quel mattino all'alba, se non sei un partigiano che deve raggiungere una banda con 5 o 6 ore di marcia, non lo vedi. Perché il miracolo della fioritura dei ranuncoli avviene in pochi minuti ai primi raggi del sole. Quei calici bianchi o gialli o rosa si aprono tutti assieme nel giro di pochi minuti. Tutti devono mostrare la loro bellezza al buon Dio negli stessi prati, alla stessa ora. Se non lo avessi visto con i miei occhi non ci crederei. Ma ero tornato nella nostra baita la sera prima e c'erano solo alcune margheritine e bucaneve. Il verde dei prati dominava e ora, all'alba, una sterminata aiuola, un enorme giardino che non dimenticherò mai, anche perché all'alba, adesso, dormo.
Andiamo verso la chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Ci auguriamo di avervi ancora con noi la prossima domenica.
Grazie per essere stati con noi e grazie al nostro tecnico Franco Monastero. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica.